Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. E allora siamo arrivati al venerdì, e il venerdì sempre, vero, è un invito a pensare e a meditare su tutto ciò che è avvenuto quel famoso venerdì della passione di Cristo. E naturalmente deve subito spiccare, diremo così, il volo, il nostro atto di gratitudine, ma di pentimento e di gratitudine, nel senso che, Signore, anch'io ho contribuito a farti soffrire, e tu, mite, mansueto, hai accolto praticamente la nostra, cioè hai visto la nostra situazione di pericolo di perdizione e ti sei offerto generosamente. Questo, vedete, che l'insegnamento che ci hanno dato anche i pastorelli con la Madonna, cosa ha fatto la Madonna? Volete voi offrirvi al Signore ad accogliere tutte le sofferenze, tutto quello che il Signore vorrà mandarvi per salvare le anime? Sì, lo vogliamo. Per cui hanno detto di sì. Ma l'Eterno Padre ha mandato il Figlio a salvare noi, e anche Lui ha detto il suo sì. Per cui noi, questi sono i nostri maestri. La Madonna è la nostra maestra, anche lei ha detto il suo fiat, come corredentrice, ecco, ha patito, ha offerto, ha sofferto per lo stesso motivo. E allora vedete, il cristiano che vuol seguire Gesù, che vuol seguire la Madonna, che vuol seguire la volontà di Dio, se non comprende questa cosa qua, e non ci diventerà mai cristiano, no? Perché in pratica non segue Cristo, cioè non segue l'insegnamento di Cristo. Quando andiamo a messa, pregate fratelli perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. E diciamo così. Bene, però sull'altare non ci deve andare solo il capo, ci devono andare anche le membra. Questo è il significato, per cui vado alla Santa Messa dal Divin Maestro che mi insegnerà, mi aiuterà, ecco, con tutte le comunioni, vero, con l'ascolto della sua parola, con la grazia di Dio, mi aiuterà, mi insegnerà a diventare un suo vero seguace, non uno che pensa di esserlo ma di fatto non lo è. Qui noi abbiamo questo grande e grosso problema. Anche, per esempio, questa mattina, e ve lo confido, ma tanto sono cose che vanno bene per tutti, visto che c'era un confessore che sono entrato in confessionale, e ho detto, dimmi, insomma, i tuoi peccati. Beh, dico, padre, guarda, io parto dall'inizio. Il primo comandamento prevede che io ami Dio con tutte le forze, tutta l'anima, tutta la mente, con tutte le forze, l'anima e la mente, ecco, il mio Signore, con tutto il cuore. Ma se io saltassi questo, diciamo, questo comandamento, ecco, non risolverei neanche gli altri, perché se non amo Dio con tutto e sono tutto pieno di Lui, come faccio poi a vivere gli altri comandamenti? Ho bisogno di Lui, perché senza di te, Senza di me non possiamo fare nulla. Pertanto, l'amore è unitivo. Io devo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. In questo modo amerò il prossimo mio come me stesso. Non sarò un ladro, non sarò uno che desidera le cose che non sono mie. È vero, non sarò un assassino, non sarò niente, perché Dio è amore e i comandamenti sono questi, i primi quelli rivolti a Dio e gli altri rivolti ai fratelli. Pertanto, se amerò Dio con tutto il cuore, è chiaro che osserverò i comandamenti, e chi mi ama osserva i miei comandamenti, parola di Dio. Allora, dico, intanto comincio da questo peccato qua: lo amerò il Signore non so in quale misura, ma non lo amo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, perché ho ancora dentro di me uno che vuol fare da Dio ed è il mio io. Allora, o ami Dio o ami il tuo io. Se ami Dio, devi rinnegare il tuo io, ma se non rinneghi il tuo io, non puoi amare Dio. Sembra un gioco a scacchi, vero? Cioè queste mosse, no? Senza fare troppi e prolungati ragionamenti, no? Mi sembra che i conti quadrano. Pertanto, io mi sento a posto. Ti senti a posto tu, perché sei incosciente, cieco, storpio, le hai tutte, le hai, no? Allora, sono andato avanti con questa confessione, ve la dico perché potrebbe essere utile anche per voi, tanto non sono cose particolari, queste qui sono cose che vanno bene per tutti. Allora, padre, vede, se io non amo Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, diciamo che lo amo come penso io, diciamo che io lo seguo da storpio, sono storpio. Pertanto seguire Gesù Cristo da storpio è stolto, oltre che storpio, perché devo dire, Signore, tu hai guarito gli storpi, ma tu vuoi guarire anche me? E dice, chiedimelo, io li ho guariti gli storpi, tu ammetti di essere storpio? Sì, Signore, perché vedo che ti seguo zoppicando. Ti amo in modo zoppicante, però sono anche cieco, perché tu mi fai vedere tutte le cose belle che hai creato, mi fai vedere anche i tuoi angeli, i tuoi santi, ma mi fai vedere l'Immacolata Concezione che è uscita dal tuo cuore. E io non vedo, o vedo con qualche diottria, ma vedo molto confuso. Signore, però, se tu vuoi, puoi guarirmi. Vedi, dice, finalmente cominci a capire qualcosa, no? Ma sono anche sordo, perché quando tu mi ispiri per mezzo dell'angelo custode, per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo della Madonna, vero? Delle sante ispirazioni, diciamo, finiscono come la posta, i giornali che arrivano sul tavolo e si impacchettano uno sopra l'altro perché non ho tempo di prenderli in considerazione. Allora, sono cieco, sono sordo, sono storpio. Che cosa ho ancora? Ma ci sarà certamente la lebbra del mio io. Ah, dico, Signore, tu hai detto, non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. Oh, Signore, questo mi solleva, mi dà coraggio, perché se vengo a te ammettendo tutte le mie miserie e le mie malattie, tu hai detto che sei venuto per i peccatori, non per i giusti. Signore, io sono la persona giusta per essere guarita, perché ho tutte le malattie. Ah, allora, pensa che semplice è praticamente la cosa, ma ci vuole fede. Allora, Signore, io ho una fede che non so neanche se pesa un grammo. Signore, aumenta la mia fede, perché come farò a chiederti tutte quelle grazie senza fede? Tu l'hai detto al cieco Bartimeo. Dice, tu credi che io possa guarirti? Sì, lo credo, si faccia secondo la tua fede. Gesù lo dirà anche a me. Tu credi che io possa guarirti? Signore, lo credo, si faccia secondo la tua fede. Se non guarisco, sapete perché non guarisco? Perché non ho la fede. Se guarisco, vuol dire che ho la fede. Allora, a chi ha sarà dato, avrò ancora più fede, lo amerò di più, rinnegherò con più forza, con l'aiuto del Signore, il mio stramaledetto io. Ecco, allora, oggi è venerdì, pensate che mentre parlavo con voi, stavo camminando, per cui avevo, eppure, incredibile, ecco, è partita questa meditazione sulla passione di Cristo, che oggi è venerdì. E allora, vabbè, ma io alle tre dico la coroncina della Divina Misericordia. Certo, è cosa buona, Però, vedi, il problema è quello che abbiamo appena preso in considerazione. Padre, sa, sono stato un po' nervoso, ho risposto magari male a qualcuno. Vabbè, ma, diciamo quello, la causa non è lì. Cioè, tu non guarisci la malattia se non trovi la causa, perché tu sei così. Padre, e comincio a dire i miei difetti. Allora, se vedi, questi difetti si risolvono chiedendo la grazia di vivere il primo comandamento. E allora stai buono, hai tutta la grazia, ecco, per fare tutto il resto. Il resto, praticamente, sono i cocci della grazia che il Signore ti ha dato, che tu non l'hai apprezzata, non l'hai sviluppata, chiedendo l'aiuto al Signore, e tutti i peccati che vai a confessare sono i cocci del vaso di grazia che ti ha dato, e tu l'hai fatto cadere a terra, e adesso che cosa fai? Vai a confessare tutti i pezzi di coccio che ci sono a terra. Ma il fatto è che non li vedo, quello è il problema, non li vedo perché sono cieco. Proprio qualche giorno fa parlavo con una signora, dice, io cosa vuole che vada a confessarmi? Io non ho fatto niente. Ma guardi, signora, stia attenta, lei non sa quello che sta dicendo, non ho fatto niente. Se non avesse fatto niente, avrebbe già la prima colpa di non aver fatto niente, perché sarebbe un peccato di omissione. Bisogna fare, bisogna amare, bisogna aiutare le anime a salvarsi, per cui se non hai fatto niente, sei colpevole di non aver fatto niente, peccati di omissione. Ah, dice, no, certo, sì, ha ragione. Ma vuole che vediamo qualche altro peccato? Ah, sì, ha ragione. Ah, sì, ha ragione. Ma queste cose non le ho mai sentite. Ah, dico, io non posso fare il confessore, però posso fare l'aiuto confessore. Difatti, ricordo che anni fa, ma l'ho già raccontata questa cosa, anni fa Don Nello mi diceva, Claudio, tu fai la meditazione, io sto in confessionale. Anche Don Attilio, diciamo questi due sacerdoti che per amor di Padre Pio, per amor di Dio, hanno preso tante di quelle botte, poverini. Ecco, anche Don Attilio diceva, vedi, servirebbe un laico ad ogni crocicchio di strada che praticamente parlasse con le persone, le facesse riflettere e le portasse al confessore. Perché dice, se questa operazione di spiegazione la dobbiamo fare noi, uno che entra in confessionale non esce più, perché ci sarebbe da fare una catechesi di qualche ora. Invece se il laico, dice, ci aiutasse a mostrare, cioè aiutasse i fratelli a vedere gli errori, noi avremo già mezzo lavoro fatto, nel senso che viene in confessionale uno che dice, padre, ho scoperto che sono un gran peccatore perché ho fatto questo, questo, questo e questo e questo, ho incontrato uno che me l'ha fatto intendere, per cui mi ha detto di venire da lei per chiedere perdono al Signore, per ritornare nella grazia di Dio. Che bello sarebbe, no? Allora, però questa operazione noi la stiamo facendo con Radio Buon Consiglio, Però poi ci sono i falsi profeti che invece la fanno girando per le strade, per cui trovi questi fratelli separati, vero che con la borsetta al tracolla fermano le persone e gli dicono di quelle cose. È capitato anche a me, mi ha fermato uno, dico: senta, lei vuol dirmi delle cose che non sono vere, no? Per cui, siccome io conosco quelle vere, lei perde tempo con me. Pertanto, se vuol parlare, lo può anche fare, ma sappia che io la considero un ingannato, uno che si è fatto ingannare da coloro che l'hanno portata qui con la borsetta a parlare a me. E allora parla, e dice: ma, dice, veramente noi, perché sono sempre in due, vede, Gesù dice: andate a due, loro obbediscono. Allora dice: ma veramente non dovremmo farla parlare con un nostro superiore, perché non riusciamo a darle le risposte. Ah, vedi, per cui, ecco, fai bene anche a questi fratelli se hai da dire delle cose, mettere il dubbio nel loro errore. Però questi cristiani i talenti li devono moltiplicare, perché se non li moltiplicano vuol dire che li sotterrano, e se li sotterrano, andate a leggervi cosa è successo a quel servo malvagio infingardo che ha sotterrato il talento che aveva ricevuto. E allora questa è la cura: poche parole, ma bisogna arrivare al nocciolo della questione. Non amo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, e neanche mi preoccupo di farlo, perché non so neanche come si fa, prima di tutto. Però, diciamo, penso che sia una cosa che ha detto a Mosè, mica a me. E così abbiamo i cristiani tiepidi, i cristiani con le tasche bucate, che perdono tutto. Perché poi arriva uno dei falsi testimoni, gli racconta quattro balle e questi ci credono, perché non sanno la verità. Comunque mi fermo, perché c'è invece poi la prima lettura, che è una bomba vera e propria, come tutte le letture. Del resto, la parola di Dio è una bomba che deve far saltare per aria, deve anche farci alzare dalla nostra poltrona e dal nostro sofà, perché siamo troppo comodi nelle nostre miserie, ce ne stiamo tranquillamente sdraiati, se non quasi stravaccati, sulle nostre miserie. E questo non è cattolico, perché bisogna amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. A questo punto il tuo cuore traboccherà d'amore e non riuscirai più a trattenere quello che tu senti che è da donare ai fratelli. Questa è la nostra fede. Dice: io credo in Dio Padre. Sì, tu dici che credi, ma lo dici, però non lo vivi. Pertanto questo non è cosa buona, vero? Dire: io credo, ma cosa credi? Ma tu dici di credere, ma vedi che non credi, perché se tu credessi daresti frutti di fede, e invece non li dai, vuol dire che ti si è rinsecchita anche la fede. Ma Anna, dice, è meglio che cambiamo discorso, però noi siamo qua per trattare le cose, vero, e per servire la madre del buon consiglio. Anna.
Certo, per far riflettere, perché non vediamo i frutti, ecco, non raccogliamo niente.
Questa mattina c'era un padre, c'è un diacono che domani sarà ordinato sacerdote insieme a suo fratello gemello, pensa che bello, a Bologna, vero, un domenicano, e si chiama Fra Michele fino a oggi, perché domani si chiamerà Padre Michele. Mi sono avvicinato, ho detto: Fra Michele, io qualche giorno fa ero nella grotta di San Michele e ho pregato anche per te. Adesso ti dico una frase che, per cui pregherò e per cui e che ti invito a non dimenticartela. Il dono della fedeltà al tuo fondatore, ai santi dello stesso ordine che sono stati fedeli al fondatore, che vedi, la crisi e la mancanza di vocazioni, sai da cosa dipende? Dalla mancanza di fedeltà al proprio fondatore. Fedeltà uguale a fecondità. Il Signore, i santi fondatori, non pregano il Padre che dia vocazioni, perché dice questi me le rovinano, per cui niente vocazioni finché non cambiano testa. E in questo clima di ribaltone veramente terribile, pensate che mi hanno mandato un messaggino, vediamo se lo trovo pure, di Bruno, era Bruno Cornacchiola,
sì.
Forse era lui, e lui ha avuto naturalmente delle rivelazioni per l'apparizione che ha avuto, e dice così, che dice saremo invasi da un popolo forte, cioè questi sono forti veramente, a parte che sono tutti giovani, no? Sarete invasi, ma io volevo trovare proprio la parola giusta, vediamo forse se avete un attimo di pazienza la trovo, sì. Volevo leggervi le parole testuali che ha detto la Madonna, non voglio mica cambiarle. E dice così, ecco qua, comunque tre pensierini che mi sono stati mandati. Allora, uno dice così, che bello, vedi, quando il Signore, la Madonna, cosa ci dicono? La salvezza non è riunire tutte le religioni per farne un ammasso di eresie e di errori. Pensate un po', questa è la Vergine della Rivelazione, apparsa alle tre fontane, a Bruno Cornacchiola. Sì, Bruno Cornacchiola. Per cui la salvezza non è riunire tutte le religioni che stiamo combinando a sto guaio per farne un ammasso di eresie e di errori, no? Per cui la Madonna, credo, la piena di grazia supera tutte le altre zucche che girano per il mondo. Altro pensierino, vi saranno giorni di dolori e di lutti, Dalla parte d'Oriente un popolo forte sferrerà un attacco tremendo e spezzerà le cose più sante e sacre quando gli sarà dato di farlo, per cui è lì, noi potremo anche fermarlo se ci convertissimo, altrimenti, diciamo, arriverà quello che ci meritiamo. Allora, altro pensierino, la dottrina della Chiesa è di Cristo, non cambiate la dottrina ma cambiate i vostri cuori, ma che bello, eh? Avete sentito? Sono mica discorsi lunghi questi qua, stranamente, ecco, la Madonna dove appare, o dove è apparsa, non fa mai lunghi discorsi, no? Dice tre parole e ti spiega tutto. E siamo arrivati qua. Adesso però, Anna, tocca a te.
Eccomi, sì. Bellissimi, come sono...
Sento che botte.
Importanti.
Però,
sì,
scusa, esatto. Ti avvisa. Se no smettete di offendere Dio, scoppierà un'altra guerra. È scoppiata, certo, non è cambiato niente. Noi non abbiamo nessuna intenzione di convertirci, va bene? Perché noi siamo giusti e non abbiamo bisogno di cambiare vita, ma come si fa a parlare con questi cristiani che fanno sti discorsi? Addirittura se cambiano, cambiano per distruggere anche quello che non c'era da cambiare.
Non dovrebbero, veramente. Allora Saulo, diretto a Damasco per condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, viene folgorato dalla luce e della grazia. Divenuto cieco è condotto a Damasco, dove incontra Anania, che gli ridona la vista e, dopo avergli svelato chi fosse Gesù, lo battezza. Il Signore chiama Saulo il suo strumento eletto per la diffusione del Vangelo. Ogni battezzato deve essere uno strumento eletto, ossia scelto per far conoscere Cristo. Ciò sarà possibile solo se sarà disposto a mettersi al servizio del Signore, accettando di soffrire per suo amore. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati, ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: «Anania». Rispose: «Eccomi, Signore». E il Signore a lui: «Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto i tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re, ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò nella città, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo». E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio.
Certo che questa lettura qui meriterebbe un programma, anche una serie di programmi, no? Perché vediamo quello che il Signore, la fantasia di Dio, questo Saulo era nemico di Gesù Cristo, persecutore di Gesù Cristo. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catena tutto. Ecco, allora, io penso, dunque, qui a sentire quello che ha detto prima la Madonna a Bruno Cornacchiola, diciamo che avremo anche noi coloro che fanno le stragi e diciamo quello che è accaduto qua e là in Europa e anche non solo in Europa, e diciamo servono solo a tastare il polso, ma anche il Signore permette per dire: questo è un assaggio, se non vi convertite accadrà di peggio. Allora, però poi cosa succede? La Madonna di Fatima è il nome della figlia di Maometto, come nome non era la figlia di Maometto quella lì, ma una principessa araba che portava questo nome. Però diciamo che questa si è convertita poi e ha sposato un principe cristiano. Allora, diciamo questo popolo forte, ma io credo che se si converte qualche capo dei loro, diciamo vivrà come San Paolo, forse sarà disposto, dopo essere stato al buio e gustare la luce, non vorrà certamente essere un mediocre, un tiepido, ma credo che sono forti nelle loro, nei loro insegnamenti, certuni li mettono sotto i piedi, ma diciamo di solito, insomma, vedete che loro quando è il momento di pregare non è che dicono non ho tempo, stendono il tappettino e pregano verso Oriente. Vabbè, comunque questa era era per mostrare che spesso gli ultimi, qui Paolo era un ultimo nel senso che era un persecutore diventato il primo, i tiepidi rimangono là, che brutta cosa, no? E noi dovremmo essere infuocati d'amore per il Signore e invece siamo tiepidi e non combiniamo niente, non perseguitiamo, cioè sapete chi perseguitiamo? La verità, che non la accogliamo e ci facciamo del male, siamo degli autolesionisti, perché il Signore vuole il nostro bene massimo e noi, non facendo quello che ci chiede, noi ci produciamo il male massimo. Dunque, e avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo, che bello, è stato avvolto da una luce. Vuol dire che stava al buio, perché altrimenti se fosse stato nella luce non era necessario essere avvolto da un'altra luce. Ma vedete che il Signore dice: è stato avvolto da una luce vera, una luce, guardate a lui e sarete raggianti, vero? Allora questa luce che è Dio stesso, avvolto da una luce, allora noi dobbiamo dire: non mi dite che vi sentite avvolti dalla luce, dalla presunzione sì, molto fitta, ma dalla luce proprio no, perché se uno fosse avvolto dalla luce si troverebbe con la faccia per terra e direbbe: Signore, pietà. Invece, siccome non lo dice, vuol dire che è avvolto dalle tenebre. Lo avvolse una luce dal cielo, questa luce viene dal cielo, non da Lucifero. Ecco che c'è un nome che ha a che fare con la luce, perché doveva essere così, invece è diventato tenebrifero, non più Lucifero. Allora, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, o Signore? Tanto dice e lo chiama Signore, no? Interessante, perché noi con il nostro io è lui il Signore, il nostro io fa da Signore, per cui bisogna dire: Signore sei tu, non io. Ed egli rispose, cioè il Signore rispose, dice: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Pensa che botta, cioè, prima era uno che si sentiva a capo, di botto deve obbedire al Signore e addirittura accecato, non ci vede più, ma per dimostrare non che è accecato dopo che ha visto Gesù, era accecato prima, dice questo è il tuo stato, sei cieco, adesso andrai da uno che ti tira via le squame dagli occhi. Però se noi facciamo le belle confessioni, anche noi scendono le squame dagli occhi, oltre che i peccati dall'anima, se invece non siamo neanche capaci di pentirci e dire Signore, Paolo l'hai buttato per terra, fammi la carità, buttami per terra anche a me, perché sennò non mi salvo mica, io devo stare basso, sono troppo alto. Allora, gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno, per cui tutti hanno sentito Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Sono Gesù, la prova della risurrezione di Gesù. Erano fermati ammutoliti sentendo la voce. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Il presuntuoso è uno che apre gli occhi ma non vede nulla perché crede di vedere perché ha gli occhi aperti, però non vede nulla perché è un presuntuoso. Così, guidandolo per mano, e devi dare la mano alla Madonna, all'angelo custode, che ti conducano alla salvezza, lo condussero a Damasco, dove adesso ci sono le guerre. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda, per cui ha fatto l'esperienza della morte, cioè per 3 giorni, dopo 3 giorni è risuscitato da morte anche Paolo, perché dopo 3 giorni ha visto, prima non vedeva nulla, non mangiava, non beveva, perché anche i morti non ne mangiano né bevono. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse, Anania, rispose, eccomi Signore. Che bello dire, eccomi Signore, eccomi Signore. E il Signore a lui, su, va sulla strada chiamata dritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania, ma guarda che quello lì, so io chi è, quello lì ha fatto stragi, infatti l'abbiamo letto prima. Ma il Signore gli disse, va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me. Era così determinato nel fare strage che poi il Signore l'ha scelto per fare strage della menzogna, strage di tutto ciò che non è verità. Per cui Paolo faceva strage prima e ha fatto strage anche dopo, ma soltanto che prima faceva la strage alla verità e dopo ha fatto la strage alla menzogna, per cui era un grande stratega, è vero, di distruzione. Dice bene, quello lì sarebbe buono per me, per distruggere tutto ciò che non è verità, e siccome è un israelita osservante, uno che tutti conoscono, impeccabile nella religione, ecco, diranno, ma guarda un po', quello lì cosa sta facendo? Si è convertito lui, sta soffrendo per quello che ha imparato, per quello che ha visto, per quello che ha sentito, è uno strumento che, diciamo, si è opposto, dice anch'io sono israelite, figlio di israeliti, vero, osservante, eccetera, eccetera. Io parlo a voi perché io, il Signore, ho avuto questa visione, mi ha detto, ecco, che lo perseguitavo. Voi non state a perseguitarlo come ho fatto io, convertitevi come per grazia ho fatto io. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse, Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. Qui Anania come faceva a sapere tutte queste cose? Questa era una prova, era una ulteriore prova per Saulo, per Paolo, che veramente è il Signore, perché sto qua, che mi viene incontro, mi dice le cose che ho sentito io, le cose che ho provato io, per cui questo è un apostolo di quel Signore che io ho perseguitato. Allora, vista e si è colmato di Spirito Santo, lo Spirito Santificatore, e subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Sentite, ad ascoltare queste cose qua, l'umile dice: Signore, le squame ce l'ho anch'io. Perché se non avessi le squame sarei sulla via della santità. Invece mi sono sdraiato perché presuntuosamente credo di essere a posto. E allora le squame le ho anch'io. Signore, ti prego, fa cadere a me le squame che ho sugli occhi, perché non vedo, non capisco, non ti seguo perché ho le squame negli occhi. Chiediamo il dono che cadano queste squame dagli occhi e recuperiamo la vista per seguire Gesù Cristo, seguire le sue orme, perché chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, e se mi seguirà passerà per tutti i luoghi dove sono passato io, gli capiteranno tutte le cose che sono capitate a me e questa sarà la prova che sta seguendo me. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio. Hai capito? È partito in quarta, in quinta, e praticamente mentre prima era scatenato nel combinar guai, adesso è scatenato a ripararli. Così deve fare il cristiano, no? Se è cristiano, se è pentito di aver fatto il male, deve partire in quarta e fare il bene. E invece qui praticamente tu vedi, il cristiano dice, ho fatto questo, questo e questo, vabbè, adesso mi siedo un'altra volta. Non eri stanco di fare i peccati, adesso che è ora di ripararli, hai tutte le stanchezze di questo mondo, parti e di scatto tu riparerai il male che hai fatto facendo il bene. Ecco, smettere di fare il male e cominciare a fare il bene. Questa è la prova della conversione. Altrimenti sono tutte convinzioni che non esistono. Poi adesso qui c'è solo un... Leggo, genti tutte lodate il Signore, popoli tutti cantate la sua lode, perché è forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Pensa un po', cioè il Signore è fedele. Io devo domandarmi, ma se lui è fedele, io sono fedele? No, non sono fedele, sono un povero peccatore, infedele. E allora, pensate un po', se domenica, andando a messa, il sacerdote dicesse, cari fratelli e sorelle infedeli, il Signore sia con voi. Cioè, ma questo è diventato matto. Non è diventato matto, gli sono cadute le squame dagli occhi e allora deve dire, io sono preposto, vero, ad annunciare la verità tutta intera, come San Paolo, per cui non siamo fedeli, siamo usciti di pista, stiamo rinnegando la fede e l'insegnamento dei nostri padri nella fede. Ma pensa che bello, fratelli e sorelle infedeli, convertiamoci, eh? Che bello, sarebbe una specie di scossa, una scossa. Anna, ci sei ancora?
Pensando, sì, sì.
Ah, dice, ma tu Claudio c'hai troppa fantasia, Sara. Chissà, no, potrà sì che accada,
mi verrebbe proprio davvero spiccarlo, veramente, non ho c'è da augurarselo davvero.
Fedele, ma fedele qualcuno. Che cosa? Ma fammi la carità, che fedele sei, scusa. Non sei fedele alla parola del Signore, non sei fedele alle promesse battesimali, rinuncio a Satana, ma cosa rinuncia a Satana? Ma fammi la carità, tu rinunci a Satana, mi sembra che rinunci a Gesù Cristo, non a Satana. addirittura vogliamo cambiare le leggi morali, stiamo giocando di prestigio per far passare gli insegnamenti infernali, ma robe dell'altro mondo, Signore, guarda dove siamo finiti, non potevate nascere in un secolo peggiore. Bene, Anna, io direi che è giunta l'ora di,
inserire un po' di musica, fare una breve pausa.
Sì, sì, il De Profundis, cos'è che cantiamo? Il Miserere, perché non vorrei mica cantare, un canto da presuntuosi.
Ecco, questa adesso è tanto gradita nell'ambito.
Ma secondo me è il diavolo che è in festa, non,
poveri noi,
non il popolo di Dio.
Si gridano quasi se non fai canti allegri,
ma guarda,
fanno, mamma mia,
allora fa conto che diciamo è morta, pace all'anima sua, una persona che tutte le mattine era messa davanti a me, naturalmente comunione nella mano, io la vedevo, no? È così brutto vedere uno che si mette in bocca come se si mettesse una caramella in bocca, no? Cioè togli la sacralità, perché tratti Gesù Cristo come una caramella o come un biscotto, no? Qui ci deve essere una differenza tra il comunicarsi con Dio e il comunicarsi con i biscotti. Beh, allora questa fa parte anche di un movimento, diciamo, dove si sentono anche molto attivi, vabbè. È morta. E vedo funerali, sarà cremata. Ma benedetta cristiana, già vedi che nella comunione avevi delle cose, diciamo, che erano da correggere. Adesso ti sei fatta cremare, ma scherziamo. E sono, vi sto a raccontare, ma diciamo, dei mistici hanno detto anche, no? Dice, quando l'anima si stacca dal corpo, non è vero? E vede poi, dice, cosa ho fatto io a dire? E vede il suo corpo all'inferno, tra le fiamme, no? Ma non sarà mica un atto di carità verso l'anima, vero? Far vedere il corpo tra le fiamme, ma guarda un po', Dondolindo dice assolutamente no, sono stati i massoni, tanto siamo governati da loro, a mettere in moto questa cosa, ma la Chiesa lo permette, sì, in certi casi, ma proprio c'è sempre perché accondiscende talvolta in casi eccezionali, invece è diventata regola, la comunione, ma se viene uno dal nord che magari insomma c'ha questa abitudine, gliela potete anche dare, ma non sia norma, è diventata norma, se non la prendi in bocca, in mano, non te la do proprio, capite come usa oggi, così le fanno le cose, dicono che si può, in certi casi sono balle, perché questi casi diventeranno norma.
Esatto, dimostrato che è così, proprio dimostrato,
difatti,
non ci sono sì.
Dico, e difatti, io volevo anche, cioè forse l'ho detta già, non me lo ricordo, ma quel Garrigou, questo grande sacerdote, vero, francese, perché i francesi se sono dritti, cari miei, sono dritti, Allora, questo Garrigou dice, scusate un attimo, dovete aver pazienza che mi vengono in mente poi, sapete, non preparo, allora. Cosa dice questo santo sacerdote? Scusate che vi accontento subito, ma eccolo qua. Allora, la Chiesa è intransigente sui principi perché crede, ma è tollerante nella pratica perché ama. I nemici della Chiesa, state attenti ai nemici della Chiesa chi sono, i nemici della Chiesa sono invece tolleranti sui principi perché non credono, ma intransigenti nella pratica perché non amano. Che botta, ragazzi. Qui veramente ti dà due colpi di karate e ti stende. Vabbè, allora Anna, ascoltiamo la musica adesso,
sì,
dice.
Benissimo, allora ricordo il numero 0825444391, tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra trasmissione e adesso cedo il microfono ad Anna che ha le meraviglie di Don Dolindo.
Eccomi, sì. Allora, dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Bene, passo allora.
Sì, sì, leggi pure Anna.
Non mi sarà possibile. Comunque io vado.
Sì, sì.
Benissimo.
Hai tempo, diciamo 20 minuti, 25, vai tranquilla, non ti preoccupare.
Va bene. Sesto capitolo, San Giovanni, pagina 1781. Stabiliti i fondamenti del dono ineffabile che voleva elargire agli uomini, Gesù Cristo ne parla più determinatamente, perché non si fosse potuto equivocare sulla sua reale natura, ed esclama: «Io sono il pane della vita, non della vita materiale, ma di quella spirituale». E poiché gli ebrei avrebbero desiderato vedere un prodigio come quello della manna nel deserto, Gesù mostra la superiorità del pane, della vita, sulla manna, soggiungendo: «I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo che sono disceso dal cielo. Chi mangerà di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». La manna era un cibo che sosteneva la vita del corpo, ma non liberava dalla morte. Il pane vivo, disceso dal cielo, invece, sostiene una vita immortale, quella dell'anima, e la libera dalla morte eterna, salvandola per sempre nell'eterna felicità. Questo pane, poi, è la carne stessa del Redentore, quella che egli darà per la vita del mondo sulla croce e che sarà data continuamente nel sacrificio dell'altare per la vita delle anime. Non si poteva dunque equivocare in nessun modo. Gesù parlava non di un simbolo della sua carne, ma della sua vera carne, poiché egli non la offrì simbolicamente, ma veramente e sanguinosamente sulla croce. Gli ebrei lo capirono perfettamente e se ne stupirono discutendo fra loro e dicendo: «Come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Se la divide fra noi, muore. E allora come può chiamarsi più un pane vivo? Come mai può darcela viva?» Se le parole di Gesù non avessero avuto l'accento della verità, essi non avrebbero discusso animatamente fra loro, ma le avrebbero disprezzate come una pazzia. Essi invece sentivano che erano vere ed assolute e ne discutevano perché ne avrebbero voluto una spiegazione. Ma in un mistero di fede e di amore così grande, la spiegazione non era possibile. Gesù Cristo esigeva solo la fede, perché mangiando il suo corpo e bevendo il suo sangue sotto le speci del pane e del vino si sarebbe capito il mistero dai suoi mirabili effetti, vivendone. D'altra parte, egli non parlava per stabilire una discussione possibilissima, ma sproporzionata alla mentalità di quelli che lo ascoltavano. Il suo cuore ardeva di amore e l'amore anelava solo a donarsi. Non ammetteva la discussione. Voleva essere ricevuto e promettendo un tanto dono di amore voleva come risposta l'amore. Perciò soggiunse, rivolgendosi agli ebrei e a tutto il mondo, se non mangerete la carne del figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Egli non alludeva, come pretesero gli eretici, all'immolazione che avrebbe subito, né voleva dire che se non l'avessero ucciso non avrebbero avuto la vita, perché sarebbe empio ed assurdo il supporre che un delitto spaventoso, quale la morte che gli avrebbero dato, un delitto punito da Dio, poi con la distruzione della nazione, avesse potuto portare la vita eterna e la risurrezione gloriosa a quelli che l'avrebbero consumato. Perciò Gesù Cristo, per evitare che si fosse frainteso e per confermare che egli parlava del suo corpo e del suo sangue come di vero alimento di vita spirituale, replicò: la mia carne è veramente cibo ed il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e Dio in lui. Con una sublime analogia poi mostrò in quale maniera chi mangiava della sua carne e beveva del suo sangue aveva la vita e rimaneva in lui, come il Padre che ha la vita in sé ha inviato me ed io vivo per il Padre, così chi mangia di me vivrà anch'egli per me. È un mistero altissimo che bisogna approfondire per cercare di apprezzarne la magnificenza. La carne di Gesù è veramente cibo dell'anima ed il suo sangue è veramente bevanda. È la sublime glorificazione del corpo e del sangue assunti dalla persona del Verbo. È la carne veramente umana ed il sangue veramente umano, resi così santi, spirituali e vivificanti da poter trasfondere la vita nell'anima. La persona divina che li termina, li trasforma in spirito e vita, pur rimanendo essi vera carne e vero sangue. Quando la corrente elettrica percorre un filo e si comunica, rende il filo non più un metallo inerte, ma un trasmettitore immediato dell'energia elettrica che elettrizza, muove, accende, illumina. Può dirsi così, per intenderci, la carne di Gesù divina per l'unione ipostatica alimentando il nostro corpo, informato dall'anima, trasmette attraverso di esso la divina corrente della grazia. Ed il sangue splendente per la vita divina che lo termina investe l'anima, spirito limitato e poverello, e la riveste dei fulgori della divina santità, saturandola di vita soprannaturale. Possiamo dirlo, è ardito, ma è ancora una pallida idea di fronte alla realtà. Il corpo e il sangue di Gesù, unendosi al corpo e al sangue nostro, per il contatto sacramentale, portano nell'anima l'atavismo divino della sua santità, del suo amore, dei suoi pensieri, della sua carità, della sua immolazione, della sua fortezza. L'anima è come un innesto dell'olivastro sull'ulivo, come dice San Paolo, vive nuovamente a poco, si trasforma, rimane in Gesù perché vive di Lui e Gesù rimane in lei perché domina placidamente e sostituisce insensibilmente la sua vita, mutandola in vita soprannaturale, glorificante Dio. Abbiamo quasi, come dicono i padri, uno stesso corpo e uno stesso sangue con Lui. E siamo quasi trasformati in Lui. L'analogia portata da Gesù che ci fa capire questo grande e profondissimo mistero, anche meglio di qualunque analogia umana. Il Padre ha la vita in sé e generando il Figlio eterno, gliela comunica, di modo che il Figlio vive per il Padre. È l'eterna comunione del Padre col Figlio che fa vivere il Figlio della vita del Padre. Comunicandogli la vita, il Padre lo genera ed il Figlio è consustanziale, Dio come il Padre. Nella stessa maniera, dice Gesù, chi lo riceve sacramentato riceve la sua vita. È generato ad una vita nuova, vive in Lui e per Lui ed è come un altro Gesù, rimanendo in Lui tutto Gesù. È evidente che col corpo c'è il sangue, col sangue il corpo, come col corpo ed il sangue c'è anche l'anima e la divinità, ossia che chi riceve anche una specie sola riceve il corpo, sangue, anima e la divinità del Redentore. Se fosse un simbolo, che cosa potrebbe produrre? Gesù parla di un cibo che deve mangiarsi coi denti, secondo l'espressione del testo greco, quindi parla della comunione della sua vita alle anime attraverso il cibo eucaristico. Egli dona un cibo che non è come la manna, sostentamento momentaneo della vita corporale, ma è sostentamento dell'anima, a cui dà la vita immortale e la ricongiunge poi al corpo gloriosamente nell'ultimo giorno. Egli ci dona una vita deifica, come la chiamano i padri, poiché ci fa vivere di Lui, vero uomo e vero Dio. Chi riceve la vita del Padre per la comunione dell'eterna generazione termina l'umana natura assunta e comunicandosi a noi ci dona la sua stessa vita, il dono che promette ineffabile, divino, rifulgente di amore. Non può ammettere le interpretazioni stiracchiate che ne fanno i protestanti per negarlo. È il vero cibo di vita, è Lui stesso che vuol donarsi e che veramente si donò poi nell'ultima cena. Il discorso della promessa dell'Eucaristia avrebbe dovuto suscitare un delirio di entusiasmo da parte di tutti, se avessero ponderato il dono che era stato loro annunziato, ma dolorosamente l'incomprensione e l'ingratitudine umana non si smentiscono mai. E come tutta risposta, molti dei discepoli che seguivano Gesù se ne andarono e non lo seguirono più. La promessa di Gesù Cristo per noi è una realtà, poiché lo abbiamo vivo e vero con noi. Il fuoco sacro del Tempio che non si estingueva mai era una pallida figura di questa fiamma divina, di amore e di carità, che si accese nell'ultima cena e non si è spenta mai più. Il pensiero d'avere Gesù con noi dovrebbe farci mutare in angeli adoranti e dovrebbe rendere i sacerdoti serafini di amore. Invece, ahimè, è ancora notte nel nostro spirito e dobbiamo fare quasi uno sforzo per non rinnegare il dono mirabile. Siamo come ciechi assiderati che stanno nei raggi del sole e non lo vedono. Stanno esposti al suo calore e finché dura il gelo non se ne accorgono. Da che deriva questa nostra insensibilità? Seguiamo di nuovo il discorso di Gesù per scoprirne la causa, giacché è di suprema importanza per noi porre un termine alla nostra ingratitudine. Alla turba che lo cercava, Gesù disse: voi cercate di me, perché avete mangiato i pani e ve ne siete saziati. Procuratevi non quel cibo che passa, ma quello che dura sino alla vita eterna. Noi cerchiamo tanto spesso Gesù per cercare il pane materiale, per ottenere grazie temporali, per avere un conforto, e non intendiamo che l'Eucaristia è un cibo ordinato alla vita eterna. Dobbiamo dunque andare a Gesù per vivere soprannaturalmente in Lui e per Lui, per unirci a Lui, trasvolare la terra per andare verso il cielo. Questo ci scopre i veli che nascondono il dono di Dio. I pensieri della terra ce lo nascondono, e quando non lo vediamo più possiamo dire con certezza che l'anima non è ancora orientata all'eternità. È questa la ragione per la quale gli uomini, specialmente assillati dalla ricerca del pane materiale, ne vivono tanto lontani, quasi che fossero estranei alla mensa dell'amore. Quello che fu la manna per gli ebrei è l'Eucaristia per noi. Sostenta la vita dell'esilio e ci fa giungere alla meta. La nostra vita, senza la comunione quotidiana, è un deserto, senza manna, è una vita da affamati e da assetati. Questa è l'opera di Dio, disse Gesù, che voi crediate in colui che Egli ha mandato. Bisogna credere veramente in Gesù sacramentato e rinnovare questa fede in Lui, ripetendogli spesso: io credo in te, vivo e vero in quest'ostia di amore, credo e ti adoro. È il Padre che ci attrae a Gesù, e Gesù ci accoglie per compiere la volontà del Padre. Noi dunque andiamo a Dio compiendo la sua volontà nelle tribolazioni dell'esilio, cerchiamo la sua gloria ed il suo amore, ed Egli ci attrarrà a Gesù. Gesù Cristo è il pane della vita, Egli alimenta e sostenta chi è vivo alla grazia ed impedisce che possa cadere nella morte. Il mondo è morto alla grazia, perché è lontano da Gesù Eucaristia, e ne è lontano perché è morto. Non vive che di carni, e l'impurità è un ostacolo terribile alla quotidiana intimità con Gesù. È necessario purificarsi e cercare non la soddisfazione di un momento, ma le gioie celesti. Siamo esiliati e tutto quello che possiamo raccogliere qua giù non ci appartiene. È provvisorio, passa. Abbiamo solo un tesoro vero che ci appartiene e che è come gemma venutaci dall'alto. Il pane vivo, disceso dal cielo, questo è nostro, e questo ci alimenterà in eterno, svelandoci le meraviglie di Dio. Ora, come potremo essere così stolti da attaccarci a quello che passa e non è nostro, e stare lontani dall'unica vera ricchezza che abbiamo nell'esilio? Quante volte insiste Gesù nel suo discorso che il suo corpo ed il suo sangue ci danno la vita. Ora, come possiamo noi rifiutarla cercando la morte nelle misere cose della terra, o peggio, nel peccato? Quanti si ritirano da Gesù come i discepoli infedeli perché sembra loro duro il rinunziare alla carne e dal peccato? Che cosa terribile e spaventosa! Rinunziare alla carne divina che dà la vita eterna, per non rinunziare alla carne del peccato che produce l'infelicità e la morte eterna. Dove compariranno quegli uomini che sono stati e sono lontani da Gesù e che rifiutano l'unica vera e sublime felicità della vita, per non rifiutare i ceppi dell'infelicità? È impazzita davvero l'umanità, che affolla i ritrovi dove si perde la vita e lascia deserto il tabernacolo, dove la si trova e la si gode. Se si acquista familiarità con Gesù e si orienta a lui tutta l'anima, senza riserve, oh, quanto è dolce conversare con lui cuore a cuore nel placido silenzio che avvolge il tabernacolo. Tu ci hai privilegiati, Gesù, in una maniera mirabile. Tu sei con noi vivo e vero. Tu supplisci la nostra vita interiore. Tu sei nel tabernacolo, rifulgente d'amore, e noi ti dimentichiamo. E tante volte riguardiamo come segreto di normale tranquillità lo stare lontano da te o l'accomunarsi alle abitudini di quelli che non ti amano o ti amano poco. Aprici gli occhi, non permettere più che siamo ingrati, castigaci se occorre, ma tienici fedeli al tuo amore per sempre. Amen.
Ecco, hai visto che ce l'hai fatta.
Ce l'ho fatta.
Addirittura ci sta anche il fioretto, varamo.
Va bene. Allora, amore a Gesù sacramentato, il centro della vita spirituale di San Pio da Pietrelcina era Gesù sacramentato, Gesù verbo incarnato. Fu per San Pio non un essere lontano nel tempo e nello spazio, ma quanto mai vicino, nascosto nelle specie eucaristiche. Di giorno e di notte egli si intratteneva a colloquio col divino abitatore del tabernacolo. A chi gli chiedeva dove si potesse trovare quando non era in cella o nel confessionale, rispondeva: venite a cercarmi in coro, davanti a Gesù sacramentato. Infatti, l'amore a Gesù sacramentato fa sì che l'anima cerca di stare sempre con lui, ricorrendo a lui in ogni momento e in ogni necessità. Proponiamoci di visitare più spesso, almeno spiritualmente, Gesù sacramentato.
Amen.
Grazie.
Ringraziamo tutti voi, cari ascoltatori. Queste sono tutte grazie che sono per noi e per voi. Per cui accogliamole con vera gratitudine, mettendoli in pratica. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, santa giornata a tutti.